RT Special. Attualità, cultura, informazione.
Al voto dall'emittente RT, voliamo sopra il capoluogo dell'Umbria, destinazione Perugia, vediamo Corso Vannucci, e in mezzo a Corso Vannucci chi troviamo? Troviamo il candidato sindaco più ribelle, più trasversale e anche con i manifesti al momento più belli, più accattivanti, ovvero Massimo Monni. Benvenuto Massimo.
Buongiorno, buongiorno.
Allora Massimo, tu sei partito in anticipo, stai resistendo, è una bella campagna elettorale, sei già partito, televisioni, carta stampata, e soprattutto che riscontro stai trovando? No, tu sei solo in mezzo alle grandi super coalizioni, mai un centrodestra così tanto grande, mai un centrosinistra così tanto grande a sinistra, sembra l'unione di qualche anno fa, dei tempi antichi, e tu ti trovi là nel mezzo.
Ma guarda, hai detto bene, centrosinistra con una candidatura di sinistra, dunque una candidatura di una ragazza giovane che però viene da un'esperienza di sinistra. Mi dicono che nel passato era iscritta o era simpatizzante di Potere Operaio. Dall'altra parte, all'interno del centrodestra non c'è più un candidato come Andrea Romizzi, che passava come il bravo ragazzo di Perugia, un candidato moderato, ma il centrodestra ha candidato una donna che viene dal FUAN, che viene da Alleanza Nazionale e dunque ora da Fratelli d'Italia, e dunque una candidatura di estrema destra. E al centro, sull'area riformista e moderata, c'è un grande spazio. Ora, la mia candidatura, che parte da uno spirito di contributo per la città di Perugia, che è in sofferenza, può raccogliere il malcontento sia dell'elettorato di centrodestra per questi 10 anni di sindacatura di Andrea Romizzi, sia il mal di pancia, il malcontento della gente di sinistra che in questi ultimi mesi ha fatto una storia di cercare candidature all'interno della società civile o all'interno dell'area cattolica, poi dopo aver bruciato fior di candidati, a iniziare dall'amico professor Paolo Berardi, per passare poi a tutti i vari, da Cosmi all'assessore uscente del centrodestra Cicchi, no, alla fine si sono dovuti piegare su una candidatura di sinistra, dunque che premia la sinistra italiana e premia più l'area di 5 Stelle. Dunque c'è uno spazio al centro, quello che un po' nella Prima Repubblica era lo spazio del pentapartito, che è lasciato libero. In più, io penso che il grosso vantaggio che ho io, non avendoci alle spalle dei partiti strutturati come ci hanno i candidati di centrodestra e di centrosinistra, sono molto più libero di fare delle scelte per il bene della città senza essere condizionato dalle logiche dei partiti. Io nel passato sono stato anche un dirigente di un partito, dunque conosco benissimo come funziona e quali sono gli equilibri che un candidato o un potenziale sindaco può avere quando alle spalle c'ha partiti, tra le altre cose anche di diverse sensibilità.
Allora, Massimo Magno è stato consigliere comunale per tanti anni.
Sì.
È stato consigliere regionale, è stato anche segretario
provinciale
della PDL, che era all'epoca il partitone unico del centrodestra. Però tu da anni hai rotto con questa storia col centrodestra.
Allora, innanzitutto,
e perché hai avuto questa rottura?
Sì.
Poi nel momento migliore, paradossalmente, del centrodestra, nel momento in cui si cominciava a vivere, tu hai fatto una scelta di campo netta, importante, di rottura.
Allora, innanzitutto
dimenticavo, tu sei un socialista, dal nuovo partito socialista.
Esatto, io nasco con una cultura riformista, socialista, autonomista. Certo. Mi candido in Forza Italia come indipendente nel 98, mi sembra, e fui eletto al Consiglio Comunale di Perugia. E sulla quota, diciamo, che allora Berlusconi aveva dato per i partiti minori, dunque sulla quota data in parte al Partito Socialista, scelta fatta all'epoca proprio per avere una rottura totale con allora partito DS, mi sembra che all'epoca si chiamava, che ritenevo responsabile di tutte le vicende giudiziarie della Prima Repubblica. Passato questo periodo, io poi ho proseguito, sono entrato in Forza Italia con la componente socialista, Renato Brunetta, Sacconi, Fabrizio Cicchitto, la Boniver, e con loro abbiamo fatto un percorso. Poi ho finita l'esperienza in Consiglio Comunale, quando sono stato eletto in Regione, ho vinto il congresso del coordinamento provinciale del PDL. L'ho vinto contro l'attuale presidente Tesei, vinsi quel congresso con il 78%. Allora la presidente Tesei era sindaco di Montefalco, mi venne contro con una parte del partito e io vinsi il congresso anche in modo bulgaro. Ciò significa che poi non mi ritengo un fenomeno, ma chi è stato sconfitto da me col 78% del voto sicuramente era meno fenomeno all'epoca di me, infatti ora i fatti lo dimostrano. Aggiungo che poi nel 2013, quando ci fu la fine del governo delle larghe intese, perché Berlusconi uscì dal governo, io sposai la motivazione della scissione fatta da Angelina Alfano e confluì in NCD. Sicuramente mi si può dire tutto, meno che non sono opportunista politicamente. Ero, diciamo, il leader provinciale del centrodestra, tra le altre cose sempre ho avuto una bella soddisfazione sull'elettorato, dunque ho sempre avuto voti preferenze importanti. Feci una scelta che era una scelta dettata dalla politica e dal bene del paese. Io faccio politica perché mi piace la politica, e però non ho nulla a che fare. Io ho un laboratorio del 1981, un laboratorio odontotecnico, sono 43 anni che ho l'attività con i dipendenti, dunque voglio dire, grazie a Dio, come si dice, vivo il campo del mio e la mia attività mi dà soddisfazione. E dunque la politica è solo una passione, non devo campare di politica, ma voglio dare solo un contributo. Ecco il motivo per cui, a distanza di 10 anni che mi sono allontanato dalla politica, sotto la spinta di molti amici abbiamo deciso, perché la scelta è stata anche con un gruppo di persone che mi stimano e che mi hanno spinto a candidarmi, ho deciso di rifare questa avventura per il bene della città, per portare un contributo a Perugia.
Qualcosa di anomalo era la tua candidatura, perché quando l'ha inaugurata, sì, le persone che c'erano, c'era un pezzo importante di Azione, che un tempo erano signore importanti, prima della Margherita, poi sì, dell'Italia dei Lavori, poi senza fare nomi, anche del PD, intanto andiamo verso il giù del blocco, ma c'erano anche tanti amici socialisti, c'erano tanti di Forza Italia, delle vecchie glorie, sì, e soprattutto c'era anche una sinistra riformista presente, insomma, quindi quelli che erano gli avversari un tempo un po' ti hanno riconosciuto invece una sorta di leadership.
Ma no, la leadership, perché è eccessivo, mi hanno riconosciuto forse una integrità intellettuale e di onestà che voglio dire sono le mie caratteristiche. Io penso che la politica, come dicevo prima, la faccio solo per dare un contributo alle idee, alla città in questo caso, e hanno riconosciuto in me una persona che potevano benissimo farci, come dire, un progetto politico per il bene di Perugia.
Bene, allora chiudiamo il nostro primo blocco, andiamo in pubblicità, al voto. Al voto, direzione Perugia, con noi in studio Massimo Morni, candidato sindaco. Come la chiamiamo la tua coalizione? Tanto sarà una coalizione, allora, o avrai più liste? Lo schema qual è? Allora, al momento, no?
Si chiama Perugia Merita.
Perugia Merita.
Merita perché proprio questo significa: Perugia merita più sicurezza, Perugia merita più sanità, Perugia merita più economia, Perugia merita più una città di cultura, cioè è declinabile, no? E ecco perché dico Perugia merita. Perugia deve meritare di tornare a essere il capoluogo di regione.
Quante liste?
Due liste, dunque la prima l'abbiamo quasi completata perché ci siamo, dunque abbiamo raggiunto a oggi, senza neanche forzare la mano, la disponibilità di 29 persone, 28, dunque bisogna arrivare a 32. La seconda lista aspettiamo di formarla, perché già il PSI aderito al progetto. Nei prossimi giorni speriamo che aderiscono altre forze politiche, poi una volta che il quadro sia completato inizieremo a lavorare anche sulla seconda lista.
Bene, forze politiche, anche se in maniera ufficiale tu hai già conquistato diversi personaggi che ruotano diverse, no, in maniera autonoma del terzo polo, per esempio, possiamo dire.
Allora,
no?
Guarda,
abbiamo visto la Porzia, abbiamo visto la Casciani, insomma, personaggi che alle ultime elezioni del terzo polo hanno toccato quota 10%, non male.
Sì, esatto. Guarda, diciamo che la seconda lista deve avere questa caratteristica e anche l'ambizione di fare un po' una lista pilota a livello anche nazionale, a prescindere se chi e verrà come partiti che sono di area di terzo polo, ma vogliamo proprio dargli questa impronta, dimostrare che c'è uno spazio al centro, su un'area popolare riformista, e vediamo quanti aderiranno come forze politiche, poi comunque sia noi andiamo avanti proprio su quella seconda lista che ha questa direzione. Ecco, collocarci sull'area moderata riformista che in Italia manca, ripeto, manca forse dalla Prima Repubblica e anche in parte da quando c'era il PDL, dove io ho sempre detto che il PDL era un mare grande formato prevalentemente da un elettorato democristiano socialista liberale, con poi un pezzettino da allora la destra che era poi al 3-4%, ricordiamo tutti come era negli anni 95-96 quello che era la destra. Ora questo centrodestra è totalmente ribaltato, ecco anche perché non mi ritrovo più, no, chi mi dice ma tu eri un esponente di centrodestra. No, io ero un esponente di una forza politica di centro con una piccola destra. Ora il centrodestra è una forza politica rispettabilissimo, perché quando ci sono i numeri va rispettata, però è una forza politica composta da Fratelli d'Italia che è intorno al 28-29%, la Lega grazie a Dio scenderà sempre di più, però sempre testata al 5-6%, e con una forza moderata che è al 6-7%, dunque ora non è più centrodestra, ma ora è destra con un centrino limitato. E io ho l'ambizione...
C'è spazio invece per un centro autonomo riformista.
Ma io, guarda, io dico sempre che io non punto tanto alle forze politiche, che però voglio dire, ci vuoi avere un rapporto, ma il mio messaggio è quello di raccogliere tutti quelli che non si riconoscono più in questo schieramento bipolare, che è poi soprattutto a Perugia con una caratteristica di due candidature che sono estreme. Dunque, anzi, io invito tutti i cittadini, tutti i perugini a prendere in considerazione, verificare anche quando uscirà il nostro programma, verificare che noi siamo la garanzia per Perugia. E la nostra ambizione, Nicola, è quella di andare al ballottaggio, non è quella, come qualcuno dice, di essere la terza forza. No, noi puntiamo ad andare al ballottaggio. In Italia già è successo a Terni, no? Con Bandecchi non è sicuramente, io non ho le capacità economiche di Bandecchi purtroppo, però Bandecchi a Terni c'è riuscito, e anche in altre città nelle ultime elezioni hanno vinto candidati sindaci.
C'è stato coalizioni di
civiche moderate che hanno vinto.
Che hanno arrivato al ballottaggio, esatto, e da lì
hanno vinto. Dunque io me la gioco e sono convinto che noi possiamo solo crescere. Siamo partiti bene, c'è tanta gente che vede molto, con molto interesse la mia candidatura, no, il mio progetto, ecco, non la mia candidatura.
Massimo, abbiamo due minuti per parlare di sicurezza. Tu nel tuo primo intervento da candidato sindaco hai sparato forte sulla sicurezza a Perugia dicendo: questi sono i dati e sono la dimostrazione che Romizzi e le forze di destra che hanno governato Perugia in questi 10 anni hanno fallito. Di contro il prefetto addirittura, ha suscitato l'ira del prefetto, che ha detto: questo non è così. Tu perché, secondo te, quali sono i dati su cui sei focalizzato dicendo ecco la verità,
allora,
di questo fallimento?
Allora, innanzitutto voglio fare una riflessione su quello che tu dici, l'ira del prefetto, che io mi auguro che non sia un'ira, perché il prefetto è una persona istituzionale che io rispetto. Però anche il prefetto deve rispettare chi ha delle opinioni diverse dalla sua. Allora, vedere il giorno dopo che io ho fatto un'intervista dove ho parlato con i dati del Procuratore della Repubblica, non i dati di Massimo Monni, con i dati del Procuratore della Repubblica, che lui risponde, fa 2 pagine di intervista sui giornali per dimostrare che quello che dico io non è vero, ci sono due dati. Il primo, che allora quello che dice Monni che non è vero è anche quello che dice il procuratore della Repubblica, e questo già dovrebbero guardarsela tra di loro, sti dati dove li prendono. Seconda cosa, mi sembra tanto, io capisco che il centrodestra ha personaggi importanti anche all'interno dei ministeri, però che intervenga con due pagine cercando di difendere l'operato suo ma anche del sindaco Romizzi mi sembra poco corretto.
30 secondi, 40, per dire quali sono i punti di svantaggio sulla sicurezza.
Punti di svantaggio, io ritengo che la sicurezza si combatte, per quanto riguarda il comune, che non è le forze di polizia, si combatte prevalentemente con due strumenti. Il primo strumento è quello urbanistico. Se i quartieri sono abitati dalle famiglie, già quelle sono sufficienti per ad avere come deterrente per alcune microcriminalità. Dunque, vediamo l'esempio di Fontivegge. Fontivegge è nata male. Da una parte ci sono gli uffici, dall'altra parte solo mini appartamenti, dunque alle 5 di sera la piazza è deserta e è in mano allo spaccio. Se lì invece alla parte destra venivano fatte abitazioni dove ci potevano andare a vivere delle famiglie, non mini appartamenti, forse le famiglie erano deterrenti, come succede su tutti i quartieri. La seconda cosa è rafforzare i vigili urbani, cioè non è possibile che il comune di Perugia di notte fa girare solo una pattuglia dei vigili urbani. Va rimesso in piedi il vigile di quartiere, che una volta c'era, quando ero piccolo io, c'era il vigile di quartiere che era anche il terrore, all'epoca era più il terrore dei bambini, dei ragazzini che a 14 anni andavano in giro col motorino smarmittato. Ora invece c'è bisogno di un vigile di quartiere che diventa l'amico della comunità e dunque conosce tutto e tutti, perché quando uno gira diventa un confidente, e dunque con questo già sarebbe un bel mezzo per combattere quantomeno la microcriminalità e lo spaccio.
Torniamo a parlare di sicurezza fra pochissimo, secondo stacco, pubblicità, un po' di musica e torniamo. Siamo tornati di nuovo in studio, con noi c'è ovviamente Massimo Monni, candidato sindaco a Perugia di Perugia Merita, e l'abbiamo declinato questo nome della coalizione, questo slogan, ma stiamo parlando di sicurezza. Io faccio l'avvocato del diavolo, dico, è vero però che, ce la ricordiamo tutti, Corso Vannucci o Via dei Priori, no, con le sentinelle, con i clan. Oggi il corso è meravigliosamente difficile trovare quei sistemi di grado. Forse è vero che si sia un po' messo la polvere sotto quelle brutture di Fontivegge, ma comunque non è solo quello. Tu parlavi di sicurezza, anche il discorso anche di operatività della macchina comunale, dei controlli, tutto quanto. Torniamo invece ad un altro aspetto che è fondamentale ormai, per quanto il comune non possa fare più di tanto, ma la sanità. Sulla sanità c'è chi dice, ma il comune può fare poco, è una materia prettamente regionale, puoi aiutare l'ospedale, puoi, però più di tanto non puoi fare. Invece, nella tua idea di sanità, sulla quale ti stai battendo molto, dopo anche la crisi di tutte le sanità regionali e purtroppo anche quelle dell'Umbria, che sono sotto gli occhi di tutti, qual è la tua ricetta?
Ma allora, non, io non c'ho la ricetta. Io penso che è vero che il comune, il sindaco, non hanno competenze sulla sanità, anche se ultimamente le competenze per quanto riguarda invece il sociale e tutte, diciamo, le problematiche delle persone anziane sono state come delegate al comune, dunque già questo un pezzo di sanità e sociale rientra sulle competenze del comune. Però c'è un grosso, come dire, cosa da chiarire: il sindaco è il responsabile della salute dei propri cittadini. Il sindaco è il responsabile della salute dei propri cittadini. Allora, quando c'è un ospedale regionale che dovrebbe avere, come dire, la leadership della qualità, della tecnologia, va così in basso, il sindaco non può star zitto. Non può star zitto perché deve assolutamente dire e mettere in evidenza le problematiche, difendere la salute dei propri cittadini dicendo, ma che cosa fate? Ma per quale motivo, ad esempio, chiudete o state per chiudere la neurochirurgia per spostarla a Terni? Per quale motivo Perugia viene a mancare una struttura complessa di alta specializzazione come la neurochirurgia per metterla a Terni. Terni ce l'ha la neurochirurgia, ma lo sa che stanno facendo? Chiudono la struttura complessa di alta specializzazione a Perugia, il primario viene nominato quello di Terni, e dunque Perugia diventa un pronto soccorso di neurochirurgia per poi portare i pazienti a operarsi a Terni. Parliamo di neurochirurgia, cioè una persona che viene colpita da un aneurisma alla testa, no? Quando tu la stabilizzi e la porti a Terni, quando arriva se c'è un po' di traffico, quando arriva a Ponte San Giovanni, se non c'è traffico, quando arriva a Deruta, è morta. Ora, un sindaco può permettere di stare zitto davanti a queste evidenze? Ecco, io penso che il sindaco deve incidere su questo, pretendere che l'ospedale sia l'ospedale regionale, senza le manfrine della politica che, in base a chi è amico o c'ha rapporti o è, viene premiato e viene a discapito della città di Perugia. Il comune deve combattere la mancanza anche di investimenti all'ospedale di Perugia. Sono 5 anni che non comprano più un'attrezzatura di alta specializzazione. Dunque, questo problema esiste.
Beh, certamente abbiamo detto più volte, il governo Coletto ha lasciato un po' a desiderare l'assessore regionale, tant'è vero che, parliamoci chiaro, gli ultimi 2 anni è stato praticamente commissariato, non potendolo mandare via, lo hanno commissariato.
Ma perché non può andare via? Perché
no, lì c'è un discorso politico, io fui il primo, feci un grande editoriale, ho detto Coletto a casa, e ci hanno tutti detto che purtroppo...
Nicola, il fatto che i direttori della sanità, ben 4 direttori della sanità sono andati nominati dalla giunta Tesei, sono andati via chi dopo un mese, chi dopo 6 mesi, chi dopo un anno dall'incarico, ciò significa che questi direttori di sanità, direttori generali vanno via perché non si sentono, come dire, liberi di fare il proprio lavoro.
C'è anche una cosa però, va detto, siccome il governo Tesei è arrivato da poco, 5 anni,
sì,
viveva l'onda tragica, si vede, di gestione precedenti che erano state coperte, perché tu non puoi peggiorare il giro di un paio d'anni massimo, no, sì, puoi peggiorare, ma non arrivi a quel livello.
Guardi,
anzi, ha corretto, gli dico tutti che è stato inutile, anche perché non ha mai avuto il coraggio manco di rompere col passato.
Guardi, no, io non voglio né giustificare né parlare bene di uno o dell'altro. Io direi, se un giornalista fa un giro all'ospedale e parla con gli addetti ai lavori, sia i sanitari che il personale non sanitario o amministrativo o paramedico, e gli chiede com'è la situazione, la risposta la riceve da loro, non da Massimo Monni, ma riceve da chi ci sta sul posto di lavoro. Vanno via tutti, chi può andare via da Perugia dei medici va via. E dunque il problema ci sarà. Ora, voglio dire, non è che prima, però prima non c'era, ad esempio...
questa fuga no, non c'era.
Non c'era questa fuga, non c'era la gente che andava a curarsi fuori regione. Dunque, voglio dire, il problema esiste, secondo me. Penso che è davanti agli occhi di tutti anche il problema delle liste d'attesa. Non esisteva prima. Non è che voglio difendere quelli di prima, perché voglio dire, per me, io ero all'opposizione all'epoca.
Era per fare un ragionamento.
Io penso che al direttore Orlandi gli avrò fatto 15 o 20 interpellanze, dunque non è che io sono stato gentile o, come dire, ho avuto un occhio di riguardo per quelli di prima, anzi ero anche non ben visto. Quando entrava all'ospedale scattava l'allarme rosso, perché gli uscieri avvertivano subito la direzione generale che io stavo entrando. Dunque non mi si può dire che io voglio difendere loro, però sicuramente la sanità di allora era nettamente migliore di quella da adesso.
Bene, allora, pubblicità, al voto vi aspetta, sempre con Massimo Monni. Torniamo in studio, Massimo Monni, Arrettina Radio Regionale, Radio anche dello Sport. Siamo gli unici tutte le domeniche a mandare in onda le partite di calcio in tempo reale delle nostre squadre di eccellenza, promozione, e ci abbiamo la prima categoria, penso di no. E abbiamo anche la serie D sarebbe l'interregionale. Bene, allora torniamo. Massimo, Lodo di Perugia, sei stato un protagonista alcuni giorni fa di un incontro con il comitato Chi Salverà Ponte San Giovanni, che è il comitato che è a favore del nodo di Perugia e che in attesa del nodo Perugia, a favore anche di una prima parte che è il cosiddetto nodino di Perugia che è stato finanziato. Tu hai detto di essere fortemente favorevole a questo progetto.
Assolutamente sì, guarda Nicola, se io ho una caratteristica che non tollero il partito del no, il no di tutto, no? Allora, Ponte San Giovanni, penso che è sotto gli occhi di tutti che la situazione del traffico è più e non è più sostenibile. C'è un problema di inquinamento, io mi preoccupo della salute dei cittadini di Ponte San Giovanni con quella molle di traffico che c'hanno. Uno quando deve attraversare Ponte San Giovanni da Perugia o da Assisi, da Foligno o da Terni, deve calcolare che almeno lì, se gli va bene, passa in un 10 minuti, ma se gli va male può rimanere lì anche un'ora e mezza.
Un'ora e mezza, sì.
Dunque, capisci che non è più sostenibile non pensare a una soluzione. Il nodino, che è la prima parte del nodo, va fatta per il bene della popolazione, va fatta per evitare gli incidenti, perché poi anche questo è un problema, va fatta per scaricare anche la questione dell'inquinamento, perché se c'è una distribuzione un pochino più larga del traffico, perché poi sempre il traffico è quello, si spalma più sul territorio. E io penso che chi è contro, no, si deve prendere responsabilità davanti soprattutto ai cittadini di Ponte San Giovanni, no, per quanto riguarda la loro vivibilità e la loro salute.
Loro dicono no alle rampe, al raddoppio delle rampe, e utilizzano i soldi per fare un impianto di assorbimento, diciamo così, del rumore verso le abitazioni.
Esatto, che penso, allora, io penso che le rampe vanno fatte, almeno in questa prima fase vanno fatte.
Anche perché loro dicono non porta grandi benefici.
Sì, lo so, però vanno fatte, perché soprattutto fino a che non ci sarà il completamento del nodo va fatto, perché poi l'ingresso a Perugia...
Parliamo della doppia rampa del raccordo, sul raccordo Perugia-Bettone.
Esatto, sì, quella lì. E forse va rivisto, perché mi hanno, quando ho fatto il sopralluogo mi hanno spiegato un po' di cose, vanno riviste un po' la progettazione per quanto riguarda alcune cose che non sta a me, perché non sono un tecnico a decidere. Sicuramente però va anche affrontato il problema del rumore acustico, e dunque voglio dire, bisogna trovare assolutamente i soldi per insonorizzare il tratto che passa davanti a Ponte San Giovanni. Secondo me le due cose vanno fatte insieme, non è che una esclude l'altra, va fatto sia le rampe sia il problema delle insonorizzazioni. I soldi per l'insonorizzazione, voglio dire, non è che ci sono delle spese folli per quanto riguarda l'investimento del genere, si trovano. Anche l'ANAS penso che sia disposta a fare questo lavoro, dunque con i soldi che l'ANAS, perché le rampe verranno gestite direttamente dai soldi che ha l'ANAS, mentre il nodino rientra su un altro, su un finanziamento diverso. E io penso che vanno fatte tutte e due le tre cose: nodino, insonorizzazione e ampliamento delle rampe.
Hai un minuto per spiegare quel progetto, ne parlavamo già nella tua presentazione, della tua idea di Perugia città universitaria.
Allora, Perugia ha due università, un conservatorio, un'accademia, c'ha una stagione musicale incredibile, musicale da Umbria Jazz a musica classica. Perugia è piena di studenti, dunque Perugia è una città universitaria e bisogna dargli a questa vocazione. Pisa è una città universitaria, dunque che cosa deve fare il comune per questo? L'università fa la sua parte e sembra che negli ultimi anni l'ha fatta, perché l'incremento degli studenti ci sono. Il comune deve dare l'opportunità a chi vuol mandare un figlio a studiare fuori di scegliere Perugia, perché Perugia ci può avere, e noi lo metteremo nel programma, i mezzi pubblici gratis, e si può fare, abbiamo la certezza e lo dimostreremo che si può fare. Vanno fatti dei punti come c'è in via Oberda, ma più punti distesi nella città dove gli studenti possono andare a studiare, di aggregazione. Vanno un pochino regolamentate gli affitti, perché anche qui bisogna trovare il modo che i perugini possono, come dire, anche avere la fortuna di avere gli studenti, dunque avere delle entrate in più, però gli studenti non vanno presi per il collo, come si dice, dunque degli affitti congrui. E a quel punto, quando il comune mette a disposizione fare anche un campus universitario, fare anche in modo tale che gli studenti possano fare attività sportive e dunque dare possibilità a chi viene a studiare a Perugia anche di fare un po' di sport.
Un po' di domande veloce, botta e risposta. Chi dice lista Monni, lista usato sicuro?
Ah, ma io lo posso anche accettare. Guardi, chi vota Monni sa che Monni quello che dice sul programma lo fa. Chi mi conosce sa che quello, se io dico una cosa la faccio, dunque non è usato sicuro. Monni è una persona come, con tanti pregi e ma anche tanti difetti, però il pregio che c'ha è che è uno determinato. Vedi, io ho fatto politica, ma ho fatto anche l'imprenditore, dunque so quello che significa. La prima cosa che farò quando divento sindaco, se divento sindaco, e io penso di sì, è quella di ristrutturare la macchina comunale, perché solo con un'amministrazione moderna la gente può fare investimenti in questa città.
Un aggettivo per la scoccia.
Ho visto che è una brava mamma di famiglia, anche ieri ha fatto un post con tutta la famiglia al completo, dunque il mulino bianco della politica di destra.
Per la Ferdinandi, che i bambini non ce l'ha, perché se ne sarà, sai, il detto.
Ma guardi, la Ferdinandi, riconosco il grande impegno sul sociale, chapeau. Io ho sempre frequentato e frequento ancora il ristorante dove lei lavora. Il difetto è che sicuramente viene da una cultura di estrema sinistra che non mi appartiene, dunque ideologicamente è una posizione che io rispetto, come rispetto quella della Scoccia, però non mi appartiene.
Vabbè, poi c'è il supercapitano, il candidato bandecchiano, supercapitano, come lo definiamo, Baiocco.
Baiocco fa la sua partita, tutti hanno diritto di correre a candidarsi a sindaco se vogliono dare un contributo alla città. Io non conosco Baiocco e dunque non posso dire né bene né male, è un candidato.
Beh, non è più candidato, ormai è confluito, è tornato a casa Giacomo Leonelli con la sua Perugia Brenza. E Leonelli, un aggettivo.
Ah, Giacomo lo conosco da quando ho iniziato a far politica, poi io ho smesso e ho interrotto per 15 anni, lui dunque l'ha sempre continuata, anche se è molto più giovane di me, dunque penso che sia in politica dai primi anni 2000. C'ha passione della politica, c'ha l'entusiasmo di un giovane, non penso che si candidi, dunque voglio dire, non so perché ha fatto questa operazione, forse per darsi un po' di visibilità.
Perché votare Monni? Un aspetto, massimo due.
Ma votare Monni perché penso che io il mio impegno lo faccio per dare un contributo alla città. Non voglio fare carriera politica perché la mia esperienza l'ho fatta, sono un uomo libero e quello che dico faccio.
Grazie. Prima di andare via, ricordatevi che è possibile scaricare l'app di RT su Google Play o App Store cercando semplicemente RT Radio. Grazie Massimo.
Grazie a voi. Terribile.
Ho preso più papere nel finale che durante tutta la trasmissione. Finale meraviglioso. Grazie Massimo. Noi torniamo a breve. Ci sono tante novità e questi giorni saremo più volte in scaletta, ma non vi diciamo ancora nulla. Al voto, al voto.